Poi, dopo una furtiva rimunerazione ai testimoni, Lewisham le fu al fianco. Aveva il viso raggiante. Una ininterrotta corrente di lavoratori che se ne andavano a casa per la loro mezza giornata di riposo si snodava nella strada. Sugli scalini dinanzi a loro erano sparsi alcuni granelli di riso, residuo di nozze più solenni. Una bimbetta precoce osservò curiosamente la nostra coppia e fece qualche osservazione alla sua compagna birichina.
«Loro no», disse questa. «Non hanno fatto che chiedere informazioni».
La birichina evidentemente non era buon giudice dell'espressione dei visi. Ritornarono attraverso le vie affollate alla stazione di Vauxhall, quasi non pronunciando parola. E giunti colà, Lewisham, assumendo il fare più indifferente che gli fu possibile, riprese le loro proprietà dal deposito bagagli a mezzo di due biglietti e li fece caricare sopra una vettura. Il suo bagaglio era fuori, ma il piccolo baule color cuoio che conteneva il corredo di Ethel era abbastanza piccolo da poter essere collocato sul sedile dinanzi a loro. «Bisogna che vi raffiguriate una carrozza piuttosto sgangherata, recante la cassa dipinta di giallo e lo sperimentato baule, e il signor Lewisham con tutti i suoi averi. Un cavallo scoraggiato e spasmodico, un vetturino venerabile, che sottovoce bestemmiava e frustava il cavallo vestito di una palandrana a pellegrine. Allorquando i nostri giovani si trovarono nella vettura, quella tal sostenutezza di modi sparì e vi furono nuove strette di mano.
Ethel Lewisham, disse Lewisham a più riprese.
Ethel reciprocò con maritino e maritino caro e si tolse il guanto per guardare ancora ostentatamente un cerchietto d'oro e baciò il cerchietto. Avevano deciso che nessuno si accorgesse del loro nuovo stato maritale e, con molta cerimonia, stabilirono che egli la tratterebbe con indifferente bruschezza quando fossero riuniti al loro alloggio. La teutonica padrona di casa apparve nel corridoio con un amabile sorriso ed espresse la speranza che essi avessero avuto un viaggio piacevole e in breve, con molta volubilità, fece loro svariate promesse di attenzioni. Lewisham, dopo aver assistito la sudicia serba nel trasportare i suoi bauli, pagò un fiorino al cocchiere, con aria risoluta, e seguì le signore nel salottino. Ethel rispose alle domande di Madame Gadow con ammirevole padronanza di sé. La seguì nella camera e spiegò un interessamento intelligente per il nuovo pagliericcio a molle che le fece vedere. Poi si chiusero i doppi battenti. Lewisham percorreva il salottino stiracchiandosi i baffi, facendo finta di interessarsi delle oleografie. Fu molto stupito di scoprire che tremava tutto. La sudicia servente riapparve con le costolette e il salmone in scatola che egli aveva chiesto a Madame Gadow di preparare per loro. Andò verso la finestra e vi rimase immobile a contemplare la strada. Udì che la porta si richiudeva dietro la ragazza, poi si volse al rumore che fece Ethel, che appariva tutta vergognosa tra i battenti dell'uscio. Ad un tratto essa gli parve trasformata in qualche cosa di più familiare e domestico. Fino allora non l'aveva veduta senza cappello e giacca che in una sola occasione drammatica e indistinta. Ora indossava una piccola camicetta di una stoffa morbida, con una trina spumeggiante intorno ai polsi, e i suoi capelli erano una meraviglia di ricci e di ciocche lucenti. Come sembrava delicata e dolce in quella sua attitudine timida e esitante. Che graziosi momenti nella vita. Egli fece due passi innanzi e le stese le braccia. Essa diede uno sguardo all'uscio chiuso e poi venne a passi leggeri verso di lui.